Bene. Ti lascio la parola che avete in mente tanto.
Sì, sì. Allora, possiamo iniziare, così manteniamo un po' fede agli orari. Come vedete ci stiamo un po' interscambiando. Io sarò qui solo questa volta. Sono padre Stefano, sono il parroco della parrocchia del Sacro Cuore. E ieri è venuto padre Luciano, domani e giovedì verrà un altro padre Stefano e poi dopo venerdì a conclusione, dulcis in fundo, tornerà ancora padre Luciano. Abbiamo un po' fatto questo sistema, ci siamo un po' divisi questo impegno e lo facciamo volentieri tutti e tre, cercando però di mantenere, certamente ognuno ha un po', come potete comprendere, il proprio stile, ma credo che come modalità teniamo un po' quella che è stata inaugurata ieri, cioè dopo la mia breve introduzione lasceremo un po' di tempo per la vostra riflessione per poi tornare insieme e per un po' di risonanza, no? Con la modalità con cui credo Padre Luciano abbia fatto ieri, cioè semplicemente intanto di raccontare quello che è successo nella preghiera, quanto piuttosto di rilanciare agli altri un testo, un piccolo passaggio che può aver colpito nella vostra preghiera, e poi se volete ci potrà essere tempo per le domande. Io volevo iniziare con un testo che non è un testo biblico, ma che ci può aiutare a capire il passaggio che facciamo quest'oggi, perché gli esercizi non sono solo un metodo di preghiera, ma sono, o meglio vorrebbero in qualche modo, instaurare, creare una dinamica spirituale. E quello che vorremmo fare in questi giorni, in queste serate, sarebbe proprio quella di entrare sempre di più nella nostra esperienza personale per scoprire quanto è buono, quanto ci ama il Signore. Certamente scoprire il nostro limite, la nostra fatica, il nostro peccato, ma anche vedere come questo peccato e questa realtà di peccato che è, diciamo, consustanziale a noi, nel senso noi siamo peccatori, però alla fine poi il Signore la riempie e diventa la materia prima in cui si manifesta l'amore di Dio. Se non ci fosse il peccato, probabilmente non è che non ci sarebbe l'amore di Dio, che l'amore di Dio c'è nel momento in cui ha creato il mondo, ma forse noi non ce ne renderemo sufficientemente conto. Noi ci ricordiamo e ci rendiamo conto dell'amore di Dio proprio perché ne sentiamo il bisogno, come dice il Salmo, come la cerva anela e corsi d'acqua, noi aneliamo alla presenza del Signore. Allora vorrei citare un testo molto noto, anche se non brevissimo, però credo sia bello e ci aiuta a entrare nel clima di preghiera, di Sant'Agostino delle Confessioni, perché da là sul tema che io oggi vorrei con voi così proporvi nella vostra preghiera. Che cosa amo amandoti, o mio Dio? Non è la bellezza dei corpi nel loro fascino che passa, non è la luce del giorno che i miei poveri occhi amano tanto, non le dolci melodie di tante canzoni, non il profumo soave dei fiori, non la manna, il miele, non le membra nella delizia degli abbracci dell'amore. No, non è tutto questo ciò che amo quando amo mio Dio. Tuttavia amo una luce, una voce, un profumo, un cibo, un abbraccio quando amo mio Dio. E la luce, la voce, il profumo, l'abbraccio dell'uomo interiore che io porto in me, là dove splende per la mia anima una luce sconfinata, dove risuonano melodie che il tempo non può tacitare, dove oleggiano profumi che il vento non dissipa, dove il cibo ha sapori che non spengono il gusto. È l'amore degli abbracci che non mettono fine alla sazietà. Ecco ciò che amo, amando Dio. Ti amo, Signore, lo sento senza dubbio, con certezza. Tu hai ferito il mio cuore con le tue parole e io ti amo. E so che ti ho amato e dovunque il cielo, la terra e tutto ciò che contengono mi dicono di amarti. Ma cosa amo amandoti? Ho interrogato la terra e mi ha risposto: non sono io il tuo Dio. Tutto ciò che è sulla superficie della terra mi ha detto la stessa risposta. Ho interrogato il mare, i suoi abissi, gli esseri animati che vi vivono, ed essi tutti mi hanno risposto: non siamo noi il tuo Dio, cerca più in alto, oltre noi. Ho interrogato il cielo, il sole, la luna, le stelle, e tutti mi hanno confermato: non siamo noi il Dio che tu cerchi. Allora ho detto a tutti gli esseri che provenivano, che premevano alle porte dei miei sensi: parlatemi del mio Dio, perché so che non lo siete voi, ditemi qualcosa di mio. Ed essi mi hanno gridato con le loro voci possenti: è lui che ci ha fatti. Per mezzo della contemplazione io li interrogavo e la loro risposta era la loro bellezza. Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato. E tu eri dentro di me, eri me e fuori di me, e ti cercavo fuori, e nella mia vergogna anelavo alla grazia delle tue creature. Tu eri con me e io non ero con te, trattenuto lontano da te, da quelle cose che non sarebbero se non fossero in te. Questo testo delle confessioni ci aiuta ad introdurci un po' al secondo passo di quello che ieri credo padre Luciano vi abbia detto, è il principio e fondamento, il numero 23 degli esercizi spirituali. Lo scopo di tutti gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio è arrivare a quella comprensione di questo numero che si pone quasi all'inizio del libretto degli esercizi, ma di fatto ne è una sintesi. Ed è talmente denso che lo si può arrivare non tanto a capire quanto a vivere, soltanto se uno fa tutto l'intero percorso degli esercizi. L'ho messo nel foglio che vi è stato consegnato e credo una parte l'abbiate già in qualche modo letto ieri. Oggi lo riprendo nella sua interezza perché vorrei così accennare alla seconda parte di questo testo. L'uomo è creato per lodare, riverire e servire Dio nostro Signore, e così raggiungere la salvezza. Le altre realtà di questo mondo sono create per l'uomo e per aiutarlo a conseguire il fine per cui è creato. Per questo segue che l'uomo deve servirsene tanto quanto lo aiutano per il suo fine. E dove allontanarsene, e deve allontanarsene tanto quanto gli sono di ostacolo. Perciò è necessario renderci indifferenti verso tutte le realtà create, in tutto quello che è lasciato alla scelta del nostro libero arbitrio e non gli è proibito, in modo che non desideriamo da parte nostra la salute piuttosto che la malattia, la ricchezza piuttosto che la povertà, l'onore piuttosto che il disonore, una vita lunga piuttosto che una vita breve, e così per tutto il resto, desiderando e scegliendo soltanto quello che ci può condurre meglio al fine per cui siamo creati. Ieri avete contemplato e pregato sulla creazione. Dio ci crea per amarlo, servirlo e riverirlo. Quello che oggi vorremmo fare è un passo ulteriore, cioè capire quanto le cose che sono create ci possono aiutare a raggiungere Dio e quanto ce ne possono distrarre, allontanare. È un po' l'esperienza che ha fatto Sant'Agostino in tutto il suo lungo cammino di conversione, che lo portò poi alla fine a riconoscere effettivamente che il Signore era lontano dalla sua ricerca e che lui si affannava Alle volte la nostra ricerca di Dio può diventare un affanno. Se noi sbagliamo l'obiettivo, o meglio, se noi sbagliamo la strada da percorrere. E allora noi pensiamo che alle volte siamo molto vicini al Signore, siamo prossimi a Lui, e poi in realtà siamo molto lontani. È come una strada che, invece che portarci nella direzione che vogliamo, ci porta inconsapevolmente in un'altra direzione, totalmente diversa. E così avviene anche nella nostra ricerca. Tutti siamo cercatori di Dio, anche noi che frequentiamo la Chiesa. La ricerca di Dio è una condizione di ogni credente, di ogni cristiano. Non siamo arrivati. Non abbiamo un diploma speciale soltanto perché frequentiamo la Chiesa, partecipiamo ai sacramenti. Molto spesso, non sempre, c'è una sufficiente consapevolezza di questo. Allora l'umiltà è l'atteggiamento giusto di ogni cristiano nella ricerca di Dio. Noi siamo cercatori di Dio. Anche se le nostre, il nostro catechismo ci aiuta a capire chi è Dio, però effettivamente, come ci insegna Sant'Agostino, abbiamo bisogno di qualcosa di più, abbiamo bisogno di conoscerlo, come Giobbe, che sapeva molto bene da quello che gli era stato insegnato chi era Dio, fino a quando non gli capita tra capo e collo una disgrazia che tocca prima le persone a lui vicino, i suoi beni, e poi finalmente anche la sua stessa vita. E lì lui si arrabbia e arriverà alla fine di tutto il percorso, anche con l'ausilio di un certo Felice, di alcune persone che cercheranno di dargli le coordinate di una conoscenza di Dio, ma che non lo convinceranno, arriverà alla fine a dire: Signore, io ti conoscevo solo per sentito dire, adesso so chi sei. Allora l'esperienza spirituale dovrebbe portarci in qualche modo a questo tipo di esperienza, che noi non conosciamo più Dio soltanto per sentito dire, ma lo conosciamo per quello che Lui è, per chi è realmente. Allora le cose ci possono aiutare, come non aiutare. E allora Ignazio propone due, che sono le due parole magiche, passatemi questo termine, che Sant'Ignazio utilizza in questo testo: il tantum quantum, le cose ci servono tanto quanto ci conducono al fine, e la indifferenza, tutte le cose sono per noi neutre. Cioè, nel senso, le cose sono per noi utili, anche le cose importanti come la nostra vita. Quando parliamo di creature, nello scritto di Ignazio parliamo di tutto, anche delle persone, come delle cose, come dei sentimenti che noi viviamo. Che è poi il principio del discernimento. Papa Francesco, avete sentito che sta in lungo e largo nominando questa parola che si chiama discernimento, discernere. Significa molto semplicemente dividere, scegliere, ancora prima dividere, capire dove stanno le cose, da una parte o dall'altra. Però per capire, per vivere il discernimento, bisogna prima di tutto avere dei criteri e capire che cosa vogliamo, capire che cosa il Signore ci sta chiedendo e che noi crediamo sia la cosa giusta per noi in quella situazione speciale. Quindi la prima cosa che noi dobbiamo capire è che non esiste un vero discernimento e non esiste un utilizzo giusto delle cose, delle creature che ci sono date, se non partiamo da questo desiderio profondo di Dio. Nei testi che vi ho presentato c'è il testo di Luca, il testo della vocazione. Un testo di vocazione, Luca 9, 57, 42. Mentre andavano per la strada, un tale gli disse: ti seguirò dovunque tu vada. Gesù gli rispose: le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Ad un altro disse: seguimi. E costui rispose: Signore, concedimi di andare a seppellire prima mio padre. Gesù replicò: lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu va e annuncia il regno di Dio. Un altro disse: ti seguirò, Signore, ma prima lascia che mi congedi da quelli di casa. Ma Gesù gli rispose: nessuno che ha messo mano all'arato e poi si volge indietro è adatto al regno di Dio. Il testo immediatamente successivo è un po' una spiegazione di questa ultima affermazione di Gesù, perché è tratta dal primo libro della vocazione di Eliseo. Elia concede a Eliseo di prima salutare le persone di casa. Lo trova mentre è con i buoi, però dice e gli dà la possibilità di congedare. Partito di lì, Elia incontrò Eliseo, figlio di Sofia. Costui arava con 12 paia di buoi davanti a sé, mentre egli stesso guidava il 12°. Elia, passando di vicino, gli gettò addosso il suo mantello. Quelli lasciò i buoi e corse dietro Elia, dicendogli: andrò a baciare mio padre e mia madre e poi ti seguirò. Elia disse: va e torna, perché sai bene che cosa ho fatto di te. Chi segue Gesù non ha neppure questa possibilità. Può sembrare apparentemente molto duro il Signore. Elia aveva concesso al suo servo Eliseo, che poi diventerà anche lui profeta, di lasciare, di salutare la sua famiglia. La vocazione cristiana invece, come ce la viene presentata l'Evangelio, è una vocazione esigente. Evidentemente non si tratta di fermarci alla lettera, se poi effettivamente queste persone abbiano fatto o non fatto, o se veramente il Signore sia stato così severo con loro. C'è però un elemento che l'Evangelista vuole sottolineare, ed è il fatto che il Signore si segue o non si segue. Non ci sono vie mezze, non ci sono mezze misure. Non si può seguire il Signore sì ma. Non ci possono essere degli elementi, passatemi il termine, con Cristo non si può scendere a compromessi. Poi certamente la nostra vita, lo sappiamo, il Signore accoglie i nostri limiti, ma non è il problema. Non possiamo però partire da questa idea che siccome noi siamo limitati, allora siamo noi a darci le coordinate con cui seguire il Signore. Sarà il Signore a sostenerci nel nostro cammino. Ma quando il Signore ci chiama, vuole che siamo tutto per Lui. Non esiste una mezza misura, non si può essere sì ma. E allora questo è un elemento importante di ogni discernimento. Il fine è questo. Se noi non abbiamo chiaro il fine, è difficile capire dove andare. Se no, per noi non è chiaro che cosa significa seguire Cristo, è difficile scegliere la strada. Cominciamo a prendere sentieri tortuosi, molte che non portano da nessuna parte. La nostra vita è fatta molto spesso di questo, di strade prese e interrotte, di delusioni, che sono diverse dalla delusione che viene, dalla fatica che può venire per l'annuncio del Regno. Quelle sono invece le situazioni che molto spesso ci creiamo noi perché non vogliamo prendere con serietà. Il Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, a un certo punto, nel secondo capitolo, parla proprio in qualche modo di discernimento e parla dello spirito buono e dello spirito cattivo. Magari sarà una volta interessante affrontare i temi del discernimento, o che lo affrontiate, perché è un tema interessante e importante. E parla proprio dello spirito buono e dello spirito cattivo, nel senso che noi siamo sempre soggetti nelle nostre scelte a dare ascolto a, non sempre allo Spirito di Dio, ma anche allo Spirito che ci porta lontano da Dio. E a un certo punto dice una cosa interessante che molto spesso non si sottolinea. Nel discernimento noi dobbiamo scegliere e decidere. Sono due passaggi diversi, sono due momenti diversi. Noi possiamo scegliere, aver chiaro dove sta il bene, ma non scegliere il bene, non deciderci per il bene. Così come possiamo aver chiaro che cos'è il male e non deciderci per lasciare il male. Sono due passaggi diversi. Allora, in questo caso, per fare un buon discernimento, non soltanto bisogna scegliere, ma bisogna arrivare anche al punto in cui si deve decidere. E allora, non esiste possibilità di distacco dalle cose se non è chiaro cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare. Se non ho umiltà, è difficile che io capisca che cosa il Signore mi chiede. E il Vangelo continuamente ci ricorda che non è possibile seguire il Signore se il nostro cuore non è con Lui. E lì ci sono altri due testi che conoscete molto bene, il testo di Luca 12, 33, 34. Vendete ciò che avete e datelo in elemosina, fatevi borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nei cieli, dove i ladri non arrivano e la tignola non consuma, perché dov'è il nostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. E Matteo 13, 44, 46, il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo, un uomo lo trova, lo nasconde di nuovo, poi va pieno di gioia e vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile a un mercante che va e cerca le pietre preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Allora, negli esercizi, in un tempo di preghiera, noi dobbiamo riuscire a partire da questo punto. È un po' un consiglio che vi do in questo tempo che poi dopo inizierete nella preghiera. Dov'è il mio cuore? Lasciando risuonare dentro questi brani molto brevi del Vangelo, qual è la mia vera perla preziosa? Il Signore è la perla preziosa. Il Signore è il tesoro che io veramente ho cercato per tutta la mia vita e che finalmente ho trovato. E sono disposto a vendere tutto per averla, tutto, non una parte. Lo scopo degli esercizi è quello di smuovere quello che è il nostro desiderio di Dio. Se noi non siamo assetati, desiderosi di Dio, è difficile che facciamo delle scelte per Lui. Saranno sempre delle scelte di compromesso. E allora questi due testi possono essere due brevi testi che però possono aiutarci a capire che cosa significhi avere il cuore presso Dio. Per fare questa scelta, che è una scelta che presuppone l'indifferenza, una delle caratteristiche fondamentali del discernimento degli spiriti è che noi non propendiamo internamente, interiormente, verso una o l'altra scelta, ma soltanto dove il Signore vuole. Il discernimento non ci dice ciò che conviene, ma ci dice ciò che Dio vuole. E molto spesso il Signore vuole qualcosa che per noi può essere profondamente difficile da accettare. Può darsi che il nostro cuore non sia talmente libero da accogliere la volontà di Dio. È normale, per tutti è così. Però noi abbiamo bisogno che questa verità in noi venga fatta. E perché sia fatta la verità, bisogna che il nostro cuore sia libero, nel senso che non abbia nessun tipo di preferenza verso una o un'altra cosa. Se no la scelta la stiamo facendo noi, non la fa il Signore. Chiediamo un timbro di autentificazione a una scelta che non è di Dio ma è nostra. Allora la libertà del cuore è fondamentale. Allora una possibile via di preghiera potrebbe essere questa: lasciarsi proprio anche immaginarsi, una delle modi con cui Ignazio propone la preghiera, che è una preghiera molto affettiva, la preghiera ignaziana, non è una preghiera intellettuale, deve toccare le viscere del nostro rapporto col Signore. E allora dice, perché non immaginarsi noi mercanti o cercatori di questo tesoro, vedersi tutta la scena come il Vangelo la propone, vedere questo campo, vedere come è fatto questo campo, vederci noi che sappiamo questo campo con quale partecipazione e veemenza lo facciamo. E quando vediamo questo tesoro, qual è il nostro cuore, come risponde il nostro cuore di fronte a questo? E questo può essere un momento in cui lasciarsi così prendere dalle emozioni di tutto questo. Un'altra linea per la preghiera riguarda al rapporto con le cose e l'utilizzo delle cose, Ve la propongo con quegli altri tre o quattro brani che vi lascio, che sono dei testi che ho messo lì perché sono accomunati da una figura, potremmo chiamarla così, figura biblica, che è la folla. La folla. Nei Vangeli molto spesso la folla è protagonista. Quando Gesù arriverà a Gerusalemme per essere ucciso, la folla dice e canta Osanna. Pochi giorni dopo la stessa folla dirà crocifiggilo. La folla nei Vangeli ha un ruolo molto ambiguo, la folla è sempre ambigua. Nelle guarigioni Gesù non guarisce mai le folle, ma chiama sempre fuori dalla folla, perché il Signore vuole il rapporto tu a tu. E allora la folla può essere proprio quella immagine che ci impedisce di arrivare al Signore. È un po' come quello che dicevamo riguardo all'aspetto appunto delle cose, quanto la folla delle cose ci accompagnano e ci portano a Dio oppure ce le distanziano. Il primo testo allora che vi propongo è quello di Marco 5, un testo noto, quello dell'emorroissa, e io leggo i testi perché nella lettura e nell'ascolto alle volte ci può essere una parola che magari vi tocca particolarmente o una frase, già nella lettura. E questa frase o questa parola è la chiave che in questo momento il Signore utilizza per entrare in contatto con voi. Può essere una parola che vi dà consolazione o anche una parola che vi mette a disagio. In tutti e due i casi è il modo con cui il Signore sta cercando di entrare dentro di voi. Per questo lo leggiamo, se no potete lasciarlo alla vostra lettura. Ora, una donna che da 12 anni era affetta da emorragia e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi peggiorando. Udito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e gli toccò il mantello. Diceva infatti, se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello sarò guarito. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel male. Ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo, chi mi ha toccato il mantello? I discepoli gli dissero, tu vedi la folla che ti si stringe attorno e dici chi ti ha toccato, chi mi ha toccato? E intanto, guardando intorno per vedere colei che aveva fatto questo, e la donna impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Gesù rispose, figlia, la tua fede ti ha salvato, va in pace e sii guarita dal tuo male. La folla è una folla che impedisce di raggiungere Gesù, ma chi vuole raggiungere Gesù supera anche la folla e basta questo minimo contatto con il suo manto. È il caso anche del paralitico che leggete nel Vangelo di Marco al capitolo 2, ed entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone, da non esserci più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunziava loro la parola. Si recarono da lui con un paralitico portato da 4 persone, non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono il lettuccio su cui giaceva il paralitico. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico, figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati. E l'ultimo caso che lascio alla vostra lettura, anche se è uno dei più belli, è quello di Bartimeo. Anche lì c'è una folla, lì sono addirittura i discepoli che impediscono a Bartimeo di avvicinarsi a Gesù. Allora, per concludere, per lasciare alla vostra preghiera Un aspetto che potete toccare nella preghiera riguarda i primi due brani, quelli del tesoro e della perla. Oppure, se vi sembra più attinente alla vostra situazione, è anche bella questa linea della folla. La folla sono le cose, le creature, che ci possono separare da Dio. Ognuno di noi ce ne ha. Noi siamo pieni di cose. Pieni. Però questi testi ci dicono una cosa. Chi vuole arrivare a Dio, e se c'è il cuore pieno per arrivare a Dio, si supera anche la folla. Non esiste ostacolo che ci possa impedire di arrivare a Dio, se lo vogliamo. La situazione di queste persone citate in questi tre brani evangelici è una situazione di bisogno, non di desiderio. Hanno bisogno perché non hanno trovato nessuno che li guarisse. E io credo che alle volte l'umiltà ci dovrebbe spingere anche a riconoscere che anche noi siamo nel bisogno. Anche noi abbiamo bisogno dell'intervento di Cristo. Abbiamo bisogno. Non siamo in quella condizione serena e tranquilla in cui possiamo permetterci anche di fare a meno di Lui. Noi dobbiamo essere convinti che Lui è quello che ci guarisce, che è Lui quello che ci sana, che è Lui quello che ci perdona. E molto spesso anche noi possiamo andare a spendere soldi in tante strade, in tante linee, e perdiamo di vista il tesoro che abbiamo invece sotto mano. Allora vi lascio la vostra preghiera per una ventina di minuti, come avete fatto ieri, per poi in questa preghiera, come ieri, magari ci sarà poi un altro tempo successivamente in cui voi, chi lo desidera evidentemente, può fare delle semplici risonanze, che si tratta semplicemente di ripetere a voce alta un brano, una parola, un piccolo brano che vi ha toccato nella preghiera, e poi successivamente lasceremo, per chi lo desidera, un po' di tempo per delle domande. Frase che lo ha colpito, come un momento di condivisione anche con gli altri di quello che può essere appunto il frutto della propria preghiera.
E aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi peggiorando.
Egli intanto guardava intorno per vedere colei che aveva fatto. Ma Gesù gli rispose: nessuno che ha messo mano all'acqua poi si volge indietro e ha dato a vedere.
Riacquistò la vista e prese a seguirlo. per la strada.
Thank you.
la preghiera comune, o meglio pregare, anche se non è una vera e propria preghiera comune nel senso liturgico del termine, ma ci aiuta anche così a portare ognuno certamente la propria preghiera, ma però insieme agli altri, che dà forza alla preghiera, perché in qualche modo il Signore ci chiede sempre, no, di pregare insieme. Forse non sottolineiamo mai abbastanza che l'unica preghiera che Gesù ci ha consegnato è il Padre Nostro. E il Padre Nostro è una preghiera che dice un noi in relazione ad un tu. Voi sapete che nella redazione di Matteo ci sono due redazioni del Padre Nostro: quella che normalmente noi utilizziamo è la redazione, quella che è diventata quella preghiera tradizionale della Chiesa, è la redazione che troviamo in San Matteo, nel Vangelo di Matteo. E Gesù dice appunto che quando noi ci dobbiamo rivolgere a Dio, di chiamarlo Padre, ma ci mette accanto anche un aggettivo possessivo che è Padre Nostro. L'unico che può chiamare Dio Padre mio è Gesù. Noi possiamo solo chiamarlo Padre Nostro. E tutte le richieste, le sei richieste che si fa nel Padre Nostro, tre sono appunto delle invocazioni al Signore: con un tu, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, sia santificato il tuo nome. Poi dall'altra parte c'è un noi: dacci il pane, perdona i nostri debiti, liberaci dal male, non liberami. E allora, anche se questa non è una preghiera liturgica, credo che valga la pena di sottolineare questo aspetto, che lo stare qua insieme, anche se ognuno ha pregato e anche se ognuno di noi il Signore ha detto una parola particolare, io vi sottolineo questo punto, le parole che sono state pronunciate, le risonanze, sono le chiavi con cui il Signore cerca di aprire i nostri cuori. E noi dobbiamo abituarci a questa preghiera, che è una preghiera che va in profondità. Cioè noi dobbiamo trovare qual è il modo con cui il Signore comunica con noi, che può essere un modo soave, può essere un modo dolce, però può essere anche un modo ruvido, duro, perché ci vuole scuotere. Nel discernimento degli spiriti si dice che chi va di male in peggio è tipico dello spirito buono sconquassare, mettere in difficoltà, creare disagio. Non è detto che noi andiamo di male in peggio, mi auguro di no, però vuol dire che il Signore ha linguaggi diversi per ognuno di noi, per la situazione in cui si trova. E allora, anche se la nostra preghiera può essere una preghiera personale, non è mai una preghiera solitaria e isolata. La preghiera personale presuppone sempre che c'è un noi e non c'è mai solo un io. E allora l'invito è evidentemente quello che tutte le volte che noi preghiamo, anche magari riprendendo questi testi e rimeditandoli, magari nella vostra casa vostra, trovando dei momenti analoghi a questo, per meditare questi testi, per ripartire dal punto che vi ha toccato. Se un testo vi ha toccato una parola, non andate a rileggere tutto, ripartite da quella parola. Vedrete che poi l'esperienza che voi sicuramente avete di contatto con la scrittura vi rimanderà ad altre parole, vi rimanderà ad altri fatti, vi manderà ad altre situazioni della vita, e tutto troverà in qualche modo una unità in quella parola che il Signore vi ha dato, vi ha regalato in questo momento di preghiera. E non lo so se ci sono domande, spiegazioni, se così molto liberamente, non è obbligatorio, però so.
Se, quando lei ha parlato dell'importanza della folla come un possibile impedimento di arrivare a Gesù, Può essere anche una metafora della folla di pensieri e sentimenti che abbiamo dentro di noi che ci possono allontanare da Gesù, è così?
Sì, la folla, nei quattro brani che ho dato, certamente la folla diventa ostacolo per l'incontro con Gesù, e l'avevo messa proprio come metafora, come esempio, riguardo al tema che volevamo toccare, cioè il problema che noi non riusciamo, cioè che un conto è dire che il nostro cuore è con il Signore, un conto è che il nostro cuore sia realmente con il Signore. Il problema dell'indifferenza di fronte ai fatti della vita è, potremmo dire, il compito a casa di tutta la nostra esistenza, riuscire a essere talmente liberi da accettare da Dio quello che in qualche modo il Signore o la vita in qualche modo, perché il Signore e la vita ci presenta, che può diventare a volte un vero e proprio ostacolo. Noi molto spesso possiamo, molto spesso le cose della vita ci sembrano essere un muro che ci impedisce di vedere Dio, perché l'opacità della realtà in qualche modo offusca. Molto bella quell'espressione che utilizza il Papa Francesco, a volte delle espressioni molto efficaci. Una volta disse: a volte vediamo Dio soltanto con il collirio delle lacrime. Le lacrime sono il miglior collirio per pulire l'occhio e per vedere Dio. Non sempre è così. Se capita così, a volte però è vero. La realtà è sempre opaca riguardo a Dio. La realtà purtroppo molto spesso non ci presenta Dio, ce lo può presentare quando vediamo una situazione bella, quando vediamo la creazione, quando abbiamo lo sguardo contemplativo verso il bello, ma il problema è che la vita non è solo bello. E allora tutto quello, gli ostacoli a vedere Dio possono essere le situazioni della vita, i pensieri, gli affanni, possono essere le eccessive preoccupazioni che noi ci costruiamo intorno alle cose, possono essere le nostre costruzioni di un futuro che non si realizza. Quante nella nostra vita le delusioni ci hanno frenato e non siamo stati in grado di trovare delle strade diverse da percorrere. E il pensiero che Dio ci raggiunge laddove noi siamo è un pensiero bellissimo. Non esiste mai una via totalmente sbagliata e immodificabile. Il Signore ci raggiunge sempre dove noi siamo e ci recupera lì, ci riaccompagna, come i discepoli di Emmaus, che se vi ricordate stavano andando via da Gerusalemme, ma quando incontrano Gesù ritornano indietro e cambiano totalmente. E quella esperienza di tristezza e di fallimento che si portavano dietro diventa invece una vita nuova. Il testo di Bartimeo, che è il terzo che vi avevo proposto e che non vi ho commentato, è molto bello, perché c'è una parola, odos, che vuol dire strada, che è inclusiva. Bartimeo è ai lati della strada. È nel bisogno e si aspetta che qualcuno gli presti attenzione, mendica. L'ultima parola di quel brano è ancora strada, solo che Bartimeo adesso è sulla strada e segue Gesù. Non esiste una vita che non sia recuperata dal Signore. Colui che è ai margini della strada e mendica viene dal Signore recuperato e viene rimesso sulla strada. E allora in questo senso la folla, è vero, può essere metafora di tutto ciò che in qualche modo rappresenta l'opacità della realtà, tutto ciò che ci impedisce, che poi quello che Sant'Ignazio dice nel Principio e Fondamento sono le creature, o che Sant'Agostino diceva, che a volte ci possono impedire di vedere Dio, come la folla che impedisce di raggiungere Dio se tu non lo vuoi fortemente. Il microfono.
si fa a renderci differenti, soprattutto verso quelle realtà delle quali siamo naturalmente portati, verso una scelta, può essere una buona salute piuttosto che una malattia?
Beh, indubbiamente è una cosa che ha a che fare con l'esperienza della vita e della vita che piano piano cade con l'obiettivo, no? Quello che dicevo all'inizio, Sant'Ignazio mette questo principio fondamentale all'inizio degli esercizi, come dice il nome stesso, è principio nel senso non di inizio, ma principio fondamentale di tutto il percorso degli esercizi. Gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio non sono niente di nuovo nella storia della Chiesa, sono semplicemente un'esperienza di dinamica spirituale che nella Chiesa già esisteva e che è continuata ad esistere anche dopo. Ci sono delle formulazioni diverse dagli esercizi, ma che hanno come scopo di raggiungere sempre lo stesso obiettivo. Sono quelle tre vie che erano, si fanno risalire a questa figura medievale del basso medioevo, che era Dionigi da Fulaere Bagita, che ci parla appunto della via purgativa, della via illuminativa e della via nomitiva, poi ripresa anche da Sant'Agostino. Fondamentalmente il principio è questo, che noi non possiamo unirci a Dio se prima non ci purifichiamo da tutto quello che ci impedisce, le cose, gli affanni. Il primo passaggio, anche Santa Teresa d'Avila raccontava questo, non è la testa interiore, c'è bisogno di un cammino di purificazione che è fatto anche di ascesa. Scegliere delle cose che mi liberano da tutti i legami con la realtà presente. Ho bisogno di questa libertà profonda che è la condizione all'indifferenza. All'inizio è chiaro che questa dimensione è una dimensione che viene colta come qualcosa di estremamente difficile da raggiungere, però non è impossibile. È frutto di un cammino di ascesa, di un allenamento, che è il primo passo. Poi successivamente l'esperienza degli esercizi quella che ci fa conoscere attraverso la conoscenza della figura del Signore una illuminazione di ciò che lui ha fatto, di ciò che lui ha vissuto. Il Signore che ci illumina, ciò che ci aiuta in questa realtà che è purificata, ci niente di sé per morire, ci dà delle cognizioni che non sono conoscenze soltanto di nozioni, ma è qualcosa che ha a che fare anche con la nostra esperienza profondamente personale. Che è un'esperienza anche personale affettiva. Noi non cambieremo mai la nostra vita se non tocchiamo le nostre emozioni. Molto spesso la nostra esperienza non è un'esperienza veramente spirituale, è un'esperienza intellettuale. Anche la nostra preghiera a volte è intellettuale. Ciò che non arriva nel cuore non cambia. È vero che l'emozione non è sufficiente, ma non si può prescindere dall'emozione, dall'affetto per cambiare la vita. Noi siamo disposti a sacrificarci per le persone che amiamo. Se le persone non ci interessano, noi non facciamo nulla se non per dovere. Ma non cambiamo la vita, allora c'è bisogno di innamorarci del Signore. Per questo c'è questa via illuminativa che ci porta all'ultima fase, la più alta, che è quella nomitiva, cioè l'unione con Dio, l'esperienza mistica per eccellenza, che però può essere a portare di mano in qualche misura, in qualche grado per tutto. È in quella fase che noi riusciamo veramente a essere indifferenti. Prima è uno sforzo, è una cosa che dipende da noi, se non arriviamo a quel livello è difficile pensare. E allora Ignazio lo mette all'inizio per dire: questo è il percorso che ti aspetta nel cammino degli esercizi. Quando tu arriverai alla fine della quarta settimana, gli esercizi spirituali sono organizzati in 4 settimane, possono essere realmente 4, sono molti modi per fare esercizi spirituali. Quando tu sarai in unione con il Signore, questa esperienza mistica sarà veramente differente. Perché quello che si diceva nel Vangelo di Matteo, hai trovato il tesoro, hai trovato la parola preziosa, e nulla ti porterà a staccarti da questo. Prima è tutta un'esperienza, poi con tutti i nostri inciampi, no, che abbiamo. E in questo, che potrebbe sembrare un cammino in cui soltanto noi facciamo la nostra parte, il Signore è estraneo, è il Signore che ci tiene.
Nella Chiesa ci sono due cammini, il cammino ascetico dal basso, il cammino invece mistico che viene dall'alto. Questi due cammini devono tenersi insieme per essere in qualche modo una bella esperienza di fede. Quindi, quando Papa parla del discernimento, perché il Papa parla del discernimento? Anche se non è una materia che dovremmo toccare. Parla del discernimento perché dice che in fondo noi nella Chiesa viviamo dei paradigmi che oggi non funzionano più. Noi continuiamo ad andare secondo degli schemi che non hanno, non trovano risultato, perché a parole diciamo che il mondo cambia, ma non cambiamo, cioè, che il mondo ha bisogno di un altro messaggio, ma non riusciamo a condurlo. Allora dice, non è facile oggi in questa fase di rivoluzione trovare immediatamente un nuovo paradigma. Non ce l'abbiamo, questo non ce l'abbiamo. Andiamo a questa sperimentazione, a volte anche un po' azzardata. Lo dice, l'unico modo è discernere, vuol dire vedere dal mondo, dai segni, dei tempi, quali sono i segnali, che cosa effettivamente il mondo ci chiede, che è da noi cristiani. Quali sono i segni buoni, dello spirito buono, anche che possono venire da contesti esterni della Chiesa. E quali sono invece quelle realtà che invece sono ispirate dallo spirito cattivo, che possono essere anche all'interno. Cioè il problema è di rompere gli schemi in cui più o meno volontariamente noi pensiamo che dentro siamo tutti buoni e fuori siamo tutti cattivi, però un po' dentro, la nostra mente un po' c'è. Invece lui dice, guardate che ci può essere delle cose buone anche fuori e ci sono delle cose cattive che purtroppo lo vediamo anche dentro. Il discernimento ci aiuta allora a capire che il Signore ci vuole mandare, ci vuole portare. Lo decidiamo noi, lo decide il Signore, no? Vista sempre di tutto il fatto dello Spirito Santo, che quando diceva qual è il suo progetto di chiedere, non lo so, ti sta aiutando lo Spirito, che dovrebbe essere l'atteggiamento fondamentale. Però l'importante è questa libertà del cuore che ci permette di cogliere l'ispirazione dello Spirito buono, quella dello Spirito cattivo in tutte le vicende. Quindi arrivare appunto l'indifferenza è dato da tutti questi elementi e principio e fondamento.
C'è un'altra domanda, poi finiamo, se no finiamo.
Potrei aggiungere una cosa. A me mi ha colpito molto che nei due brani, uno dietro l'altro, quello del regno di Dio, di quello che vende tutto per comprare la perla, quello che vende tutto per comprare il campo, e subito dopo quello della malata che aveva venduto tutto e non era riuscito a niente. Quello è proprio il contrasto che uno deve stare tanto attento a non cadere,
certo,
nel mettere tutte le cose nel posto sbagliato.
Certo. Concludiamo qua, siamo. Oppure c'era un'altra domanda, qualche curiosità, qualche anche cosa che volete dire voi, non è detto che. Bene, la preghiera vi ha azzuppato. Concludiamo con un Ave Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. In nome del Padre, Santo. E solo un'ultima parola, forse
per ti riassunto, ma state pure per un minuto, quello che è fondamentale appunto in questo discorso che abbiamo fatto e che vi dovete portare secondo me dietro in questo lavoro di oggi, è che veramente, cioè, la preghiera è il luogo in cui noi possiamo vedere come il Signore ci parla, parla alla nostra vita, e cercare di capire i segni, perché non esiste quella indifferenza, la possibilità di conquistarsi quella indifferenza, se non con quella affezione positiva al Signore. Se noi non siamo affezionati al Signore, non potremo mai essere indifferenti. Questo credo che sia la cosa importante, poi, ancora prima del discernimento. Noi siamo, possiamo lasciare le cose soltanto se abbiamo un affetto forte che riempie ciò che invece le cose ci riempiono. È difficile riempire un bicchiere di vino se è già riempito di acqua. Dobbiamo vuotarlo con l'acqua e ci mettiamo il vino. Buona serata e grazie per l'accoglienza.
Grazie.